giovedì 10 gennaio 2013 alle ore 21 sull'arida schiena del formidabile monte Pompei, la vita alle pendici del Vesuvio. Anna Maria Volonté.
Tante notizie su come si viveva a Pompei, sull'ordinamento della città, noi le abbiamo non soltanto dalla documentazione materiale, ma anche dalle iscrizioni. Abbiamo un sacco di iscrizioni, iscrizioni elettorali soprattutto, ma poi tante iscrizioni che ci raccontano la vita, gli amori, l'odio per le persone. I pompeiani scrivevano e incidevano molto sui muri e dappertutto. E le iscrizioni elettorali, per esempio, che erano abbastanza canoniche, ci dicono appunto che la città era governata, almeno in epoca, così, in epoca romana, da un'assemblea, c'era un'assemblea a cui potevano partecipare tutti i cittadini adulti maschi, che aveva il compito, unico compito, di votare per i magistrati. I magistrati erano quattro. Due che si occupavano, diciamo, i decurioni che si occupavano, i magistrati iure di cundo che si occupavano dell'erario, delle finanze e un pochino del governo della città, e poi c'erano altri due magistrati che erano un po' come gli edili romani, che si occupavano invece degli edifici, delle strade, si occupavano di organizzare i ludi gladiatori e quindi erano un pochino meno importanti rispetto ai due precedenti. C'era poi l'Ordo Decurionum, che era una sorta di assemblea, di, come dire, di comitato, di senato, che aveva in realtà il potere effettivo della città, quindi si occupava di tutto quello che erano i rapporti interni tra i vari ceti sociali, tra le persone, e anche dei rapporti esterni, soprattutto con Roma. Il centro della vita politica, così come quello della vita religiosa e anche quello della vita, diciamo, commerciale, era il foro, come in tutte le città romane. Questo che vedete è il foro di Pompei. Adesso ci occupiamo un pochino della parte politica. Le elezioni quindi avvenivano nel comitium, infatti aveva 5 ingressi, 3 sul foro e 2 lungo via, lungo via dell'Abbondanza, e qui avvenivano le elezioni, mentre la vita, diciamo, l'amministrazione della giustizia avveniva nella basilica, sempre che affacciata sul foro, ed è l'esempio, è stata costruita tra il 130 e il 120 a.C., è l'esempio più antico, uno dei più antichi esempi di basilica a tre navate costruiti che si trovano ancora adesso, prima ancora di quelle romane. Invece la sede, diciamo, degli ordini, degli edili, eccetera, doveva essere in queste tre stanzette, anche se in realtà non si è effettivamente sicuri della destinazione precisa. Poi abbiamo anche la sede dei templi più importanti, il più antico, il Tempio di Apollo, poi vedremo il Tempio di Giove, i templi dedicati al genio, ai geni dell'imperatore o comunque alle divinità imperiali, e poi tutta la parte che riguarda invece l'economia con i magazzini, il macellum e l'edificio di Omachia. Questo è il foro più o meno come si presenta adesso, con il Capitolium, il Tempio di Giove, e questo più o meno, diciamo, una ricostruzione un po' romantica come avrebbe dovuto essere. La basilica a tre navate, in questa parte, diciamo, in questo cortile centrale, la gente si ritrovava. Diciamo che la basilica serviva sì per l'amministrazione della giustizia, ma soprattutto questa parte, questi edifici per i romani erano importantissimi perché si ritrovavano, e anche qui avvenivano i più importanti contratti e le più importanti transazioni d'affari. Doveva essere all'incirca così. Un altro luogo per i pompeiani di socializzazione, di svago, e soprattutto in generale per i romani comunque, era quello delle terme. Il rito del bagno era assolutamente per i romani irrinunciabile e vi passavano un certo numero di ore. Questa è la ricostruzione delle terme stabiane, che sono le più antiche terme ritrovate a Pompei. A Pompei c'erano diversi impianti termali. Tutti potevano andare alle terme, l'ingresso, se non costava poco o addirittura in molti casi era gratuito. Inizialmente c'erano due settori separati per i maschi e per le femmine. Vedremo che nelle terme costruite invece, le penultime terme costruite a Pompei, non esiste una separazione, probabilmente ne facevano uso in orari, in momenti diversi. L'impianto è canonico, le stanze venivano disposte secondo un asse longitudinale con uno schema ben preciso, l'apoditerium, cioè lo spogliatoio, il frigidarium, il bagno d'acqua fredda, quindi la piscina d'acqua fredda che poteva essere coperta oppure anche scoperta per la bella stagione. Poi, per non passare direttamente dalla zona fredda al calidarium e quindi prendersi un accidente, c'era il tepidarium, quindi il bagno, diciamo, di aria calda. Nelle terme più recenti addirittura al tepidarium veniva aggiunto il laconicum, che era il punto dove la stanza dove uno poteva fare la sauna, e poi alla fine il calidarium, che era questa stanza dove si arrivava anche a una temperatura di 60 gradi, e c'era quindi questa vasca di acqua bollente e un labrum, un grande pozzo, un bacino d'acqua fredda, perché appunto chi non ce la faceva si poteva rinfrescare. Come poteva avvenire il fatto che, in che modo queste stanze fossero così riscaldate, sia il tepidarium che il calidarium? Avevano un'altra stanza, che era questa, dove c'era una caldaia con dell'acqua bollente sempre accesa. Il vapore veniva trasportato nel calidarium e nel tepidarium tramite delle sospensure, vale a dire che i pavimenti di queste stanze avevano un vespaio, erano costruiti su un vespaio fatto da pilastrini o colonnette. L'aria calda passava e quindi poi usciva veniva fatta passare nel pavimento. Non solo, ma questo sistema veniva utilizzato anche per le pareti, quindi avevano questo sistema di riscaldamento. Nel caso delle terme staviane, l'ipocausto, cioè le caldaie di riscaldamento, servivano sia per il quartiere maschile, che era questo, che per quello femminile. Ecco, questo è lo spogliatoio femminile. Non aveva, in molti casi, se non aveva il frigidarium separato, la piscina stava anche nello spogliatoio, la piscina d'acqua fredda, tepidarium e calidarium. Nelle terme staviane c'erano anche delle stanzette in cui i ricchi o chi voleva poteva prendersi un bagno separatamente, insomma delle stanzette per bagni separati. C'erano poi anche dei locali dove i barbieri, i massaggiatori e tutto questo personale si dedicava alla cura del corpo, naturalmente, delle persone. Qui vediamo il cortile delle terme staviane, e probabilmente questo cortile fungeva anche da palestra, perché ci si poteva anche allenare. Più o meno all'incirca doveva essere così, doveva presentarsi così. Erano molto belle, devo dire che le terme avevano delle decorazioni speciali, soprattutto sulle volte erano decorate a stucco e poi colorate con colori vivaci. Qui vedete per esempio quell'arco sul cortile della palestra con questa immagine di Zeus. E questo, pensate, è lo spogliatoio del quartiere femminile, veramente molto bello. Mi sembra che attualmente le terme staviane, non vorrei dire una stupidaggine, ma siano chiuse. Poi, dietro il foro verrà costruito un altro impianto termale, le terme del foro, di cui vi mostro bellissimo uno dei più belli esempi di spogliatoio maschile, con questi telamoni che scandivano le nicchie dove poter appoggiare il mantello e tutto quello che poteva servire. E poi fuori da Porta Marina, di recente scoperta, le terme suburbane. Questa è la parte interna con il peristilio. Queste terme non avevano più la divisione maschio e femmine, probabilmente era annesso anche un lupanare perché appunto è stata trovata una serie di stanzette con dei dipinti erotici e si è pensato che d'altra parte queste terme erano fuori dalla, diciamo, erano vicino alla porta marina, l'ingresso al mare, probabilmente non erano utilizzate solo dai cittadini, ma anzi più che altro dai marinai e da tutti quelli che arrivavano, quindi poteva essere. Altra zona, a Pompei non si facevano mancare nulla di svago, la palestra grande viene costruita vicino all'anfiteatro in epoca augustea, nella zona quindi libera, diciamo, la zona più così, dove ancora non c'erano delle grandi costruzioni. È grandissima ed è stata fatta voluta dall'imperatore Augusto, perché l'imperatore Augusto ha anche istituito dei collegi a Juvenum, dei collegi di giovani che palestrati, che si allenavano, che partecipavano alle gare ginniche, e in questo modo tentava di assicurarsi sempre, in questo modo l'imperatore, il favore dei giovani. In questa palestra, che era tutta porticata e aveva anche un doppio filare di platani che dovevano dare proprio frescura a questi atleti che potevano riposarsi dopo gli esercizi ginnici, c'era anche una grande piscina che serviva quindi per poi anche prendere i bagni, per nuotare. Qui vedete anche un bellissimo mosaico, quasi tutte le suppelletti, i mosaici che vedete sono tutti al Museo Nazionale di Napoli. Per quanto riguarda anche i platani, a Pompei stanno facendo veramente un grande studio di paleobotanica, e quando io scavavo a Pompei c'era proprio questa studiosa che si chiamava Guglielmina Jaschemski, che faceva i calchi con il gesso, perché i calchi servono non solo per ristabilire e rivedere, insomma, la forma dei corpi, ma anche per esempio le porte in legno, le cassaforti, tutto quello che era il mobilio, e anche per le piante. Quindi lei aveva trovato tutte, aveva fatto i calchi di tutte le radici dei platani, per cui adesso si stava procedendo alla piantumazione nuova con gli stessi tipi di piante che c'erano un tempo. Altra zona importante è il quartiere dei teatri. Pompei aveva due teatri, uno vicino all'altro, il Teatro Grande e l'Odeon. Questo che vedete è il Teatro Grande, molto antico, perché risale al secondo secolo avanti Cristo, e nell'impianto, come potete vedere, a ferro di cavallo, è proprio come un teatro greco. Si poteva coprire con un velarium, aveva una scena molto mossa. All'incirca le ricostruzioni ci dicono che doveva essere più o meno così. Poteva contenere fino a 5.000 spettatori. Poi verrà ristrutturato in epoca augustea da due grandi personaggi, da due dei più importanti e ricchi personaggi di Pompei. Erano due fratelli che diventeranno anche poi due magistrati della città, si chiamavano i fratelli Olconi. Lo sappiamo perché ci sono proprio un sacco di iscrizioni che ci parlano di loro. Il teatro piccolo, Odeon, nel suo piccolo, poteva contenere fino a 1.500 spettatori. In questo caso, mentre nel teatro grande si recitavano tragedie, commedie, atellane, queste farse combattute un po' pesanti, nell'Odeon invece si ascoltava la musica, era completamente coperto, si potevano ascoltare performance musicali, recitazioni di poesie o addirittura anche certe volte recitazioni delle tragedie romane, perché erano talmente sanguinolente che poi a volte non si riusciva neanche a rappresentarle. I teatri di Pompei sono tra i più antichi, dobbiamo pensare in pietra, dobbiamo pensare che il Teatro Grande di Pompei, costruito nel secondo secolo, è precedente addirittura ai teatri romani. A Roma dovranno aspettare 100 anni per avere il primo teatro in pietra.